We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbruck. Buon ascolto.
Più cazzeggio che cinema, questo è fuori di ogni discussione. Benvenuti alla 50ª puntata del Bar Traumfabrik, questa è la nostra terza stagione. Io mi sento di fare i complimenti al nostro amico Lupus, autore di una sigla meravigliosa.
Posso dire una cosa?
A me sta voce mi mette un brivido.
Cazzo. Senti, posso dire che questa sigla, come ogni anno, noi la facciamo diversa, la rielaboriamo. Quest'anno l'abbiamo voluto omaggiare.
Due, abbiamo fatte due.
Abbiamo voluto omaggiare un doppio omaggio con questa sigla. Uno all'uomo dell'anno. Sicuramente il film più atteso della stagione è Star Wars Episodio 7, di cui voi ben informati saprete sicuramente il titolo in inglese,
The Force Awakens.
E dunque abbiamo preso la voce di Mr. Wolf,
Wolfman Jack,
ok, che era il protagonista indiscusso, anche se non sullo schermo, se non per pochi minuti, di un altro grandissimo capolavoro firmato dal maestro Lucas, che è
in che senso?
Complimenti, che American Graffiti.
Ah, il film, scusa, io
lo dicessi.
Io stavo. Il maestro Lucas, il quale è
in studio.
Mero distratto. Comunque, questa è una cosa molto importante, guarda, molto estremamente importante.
Appunto, volevo dire che questa è la puntata più difficile di tutti. Dunque, in bocca al lupo, ragazzi.
Esatto. Esatto, ma invece ve lo dice Air Director, non l'ha detto.
No, vabbè, certo.
Io di solito finisco di masticare mentre
Smith mi
presenta.
Ma
pregato.
Ve lo dice Air Director.
Air Director vi dice che ho appena postato una foto epocale perché abbiamo una novità incredibile qui al Bar Traumfabrik, ovvero il countdown ufficiale. Spento.
Ora adesso spento perché tanto per l'intro non serve.
Cannone ufficiale di
Lupus. Posso parlare quanto mi pare?
No, quando è spento poi. Vai. Comunque, venite a vedere sulla pagina Facebook ufficiale del Bar Traumfabrik cosa combiniamo. Ci saranno belle sorprese, vero? Ospite speciale Daniele Pampanelli. Sì.
Speciale.
Dai, ora disegnerà qualcosa
Daniele,
e noi ve lo mostreremo.
Tanto Daniele Pampanelli.
Ospite un po' meno, ma speciale.
È un grosso studioso di morale.
È anche un gran cagacazzo.
Venite anche su Twitter, dopo il cancelletto mettete Bar Traumfabrik e ci troverete. Ma andiamo anche a scoprire cosa ci...
E allora posi i popcorn lo scopriamo.
Stasera è tutto così, ma
è tutto veloce. Allora, di cosa parliamo questa sera? Siccome è uscito The Lobster, film di Yorgos Lanthimos, parleremo di questo film e della Weird Wave, di cui parlavamo la scorsa settimana, cioè del nuovo cinema greco, cosiddetta da alcuni critici, tra cui penso sia stato uno del Guardian, se non sbaglio.
Sì, quindi... di fattura inglese.
Di fattura inglese, sì. Quindi ne parleremo con un ospite telefonico dell'associazione. È un'associazione?
Sì, è un'associazione culturale che si chiama Mirada Invisibile.
Mirada Invisibile, no, perché io gliel'ho chiesto.
Cioè, Alessandro Marinelli.
Alessandro Marinelli, perché io non sapevo se era un'associazione oppure.
Ma che sei della setta, della tribù, Carbonari, Masoni!
E quindi ecco.
Ma lo scopriremo semplicemente andando su Facebook e digitando Mirada Invisibile.
Mirada Invisibile. Dopodiché parleremo, come ho detto, di The Lobster, parleremo di Suburra, di cui abbiamo accennato la scorsa settimana in programmazione a Cinema Zenith di Stefano Sollima. Parleremo di Io sono Ingrid, che mentre noi siamo qui questa sera è in programmazione al Postmodernissimo e nei multisala, solo nei multisala anche ieri, io sono andato a vederlo da solo nel senso che ero solo in sala, è stata un'esperienza meravigliosa di cui poi vi parleremo.
Ci sono diverse contemporanee, se posso permettermi, questa sera c'è anche un evento speciale allo Zenith, che è appunto la rassegna quella famosa sui vecchi, che però è dedicata all'età d'argento, con Pranzo di Ferragosto.
Pranzo di Ferragosto, bellissimo film, visto nella mia prima Venezia del 2008, se non sbaglio.
Penso di sì.
Dopo di Gregorio, Gianni quello Gregorio successivo ha fatto una cappella.
Gli ha dato troppo di alcol.
Ma Pranzo di Ferragosto era un film delizioso. Comunque, poi abbiamo, parleremo dei nostri prossimamente, del cinema di domani, anzi, perché nessuno ha avuto da ridire sul il fatto che ho battezzato così la rubrica, quindi la lasciamo così.
Non ce ne siamo neanche accorti.
E poi il nostro HD, Art Director, ci delizierà con la sua rubrica.
Vedremo, vedremo.
Per il momento di ospiti abbiamo solo Daniele Pampanelli, già salutato, quindi Hans Delbruck, ti
sei
preghiamo
già salutato,
di farci sapere, sei arrivato già salutato, già pisciato, facci sapere com'è andato il box office.
Maestro di morale che noterebbe che continua questa pantomima indecente con Hans Delbruck.
Ma è così per te, per farti parlare, insomma.
Sì, sì, il box office va benissimo. Un buon inizio per quel film che non posso nominare, di Stefano Solli, ma che dopo il primo weekend
no, devi nominare, ragazzi, te l'ho messo apposta perché fai il box office.
No, ma è una cosa non si capisce. La gente, i pochi che ci ascoltano chiudono.
Parliamo di Suburra.
Esatto, che dopo il primo weekend totalizza quasi 2 milioni di euro con una media schermo intorno ai 1.500.
Ma santa Madonna!
Ottimo.
Piazzandosi secondo dopo Hotel Transilvania 2 con 2,4 milioni nel fine settimana.
Me vieno i brividi, me vieno.
Al terzo posto un'altra nuova uscita, Maze Runner, la fuga, che credo sia Maze Runner,
che io non l'ho visto, però ho visto il precedente.
Che non te l'ha piaciuto, vero?
Non ricordiamo male. Ho visto il primo.
A proposito di merda!
Esatto. Al quarto posto, con appena 10.000 euro in meno, Inside Out, che continua a mietere ingressi, e con quelli dell'ultimo weekend scalza definitivamente Minions, dalla testa della classifica in incassi totali. 23,7 milioni di euro è l'incasso complessivo del film della Pixar.
E come dice giustamente My Movies, mi sa che fino a Checco Zalone stanno tranquilli, insomma, no? Fino a Natale. O forse anche Guerre Stellari, perché ce la potrebbe giocare. Già. Bene. Prima di, ecco, fai cadere tutti i popcorn, Pampanelli, prima di andare in musica, io ricorderei che domani...
Infatti sì, io citerei...
È il ritorno al futuro Day, no?
Ci siamo.
Il ritorno al futuro Day, ho parlato con Mirko Gatti, della Cine Gatti, e mi ha spiegato in cosa consiste, perché al Melies ci sarà, e ci sono, praticamente vengono proiettati il primo e il secondo film, perché chiaramente il primo non si può prescindere dal primo, ma il 21 ottobre 2015... era la data in cui andavano nel futuro nel secondo film, e in più ci saranno dei contenuti speciali che usciranno per la prima volta in sala, non so quali perché sono usciti fino adesso 18 cofanetti con...
Sta girando un viraletto su Facebook, non so se l'avete visto,
no,
di questo qui che fa quello, cioè domani è il 21 ottobre e lui fa vedere tutte le cose che aveva predetto Zemeckis allora, è quello che poi lui prova a volare con questo skateboard, prova ad asciugarsi cadendo in una fontana, prova a... molto divertente. Se lo troviamo lo ripostiamo.
Sarebbe bello, io non l'ho visto, per cui lo vorrei tanto vedere. Va bene, comunque a questo punto facciamo una pausetta musicale. Pampanelli ha notato il mio nuovo timer, che spero gli piaccia.
Io ho paura
gli piaccia. E facciamo una pausetta musicale andando in musica proprio legata a Ritorno al Futuro. Chiaramente questo è un pezzo tratto dal primo film, che è inutile presentare perché era l'originale di Chuck Berry. In questa versione in realtà la cantano Marty McFly, cioè Michael J. Fox, and the Starlighters. Questa è ovviamente Johnny B. Goode. A tra pochissimo.
fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
Che bella questa teutonica voce che ogni volta ci reintroduce. E noi entriamo subito nel vivo di questa puntata perché...
Pronto?
Chi è?
Pronto?
Chi è? Ma...
Pronto?
Ma è il professore?
Buonasera ragazzi.
Ma da dove arriva?
Sì, sono io. Come da dove arrivo? Puntuale da 3 anni a questa parte, alle 9:10 io vi chiamo, ora non ho capito.
No professore, sono veramente le 8:10. Poi tra l'altro la settimana scorsa c'è stato un disguido. No.
Dunque, io non so se sia entrata l'ora solare o meno, ma il mio orologio fa le 9:10. Riguardo la settimana scorsa, vorrei chiarire a tutti quanti voi che io ero puntuale. Alle 9:10 del mattino vi ho chiamato come al solito, come tutti i venerdì di questo mondo.
E ha risposto la segreteria. Vabbè,
sì, ma in realtà ecco questo, cos'era questo silenzio e questa concentrazione che vi caratterizzavano? Ero anche stupefatto perché vi ho sentito davvero carichi, quindi vorrei che voi ripeteste la stessa prova della scorsa volta, cioè come se non ci fosse, ecco, non so se mi sono spiegato.
Va bene, ci proveremo professore, ma veniamo al dunque.
Dunque, il dunque questa volta è una profonda analisi sul mondo dei cartoon, dei cartoni animati, che siano essi della Pixar, della Disney, della Sony Pictures, della Columbia Pictures. Per quale motivo? Perché da inizio stagione i cartoni ci hanno travolto. Diciamo che nei primi 5 posti io non posso non mettere almeno 3 film dei cartoni. Io parlerò dei film che mi hanno emozionato e colpito di più, vale a dire il campione di incasso Minion, fantastico, oppure il commovente e profondo Inside Out, o il divertente ed educativo Hotel Transilvania, e da ultimo il cupo, gioioso e simpatico, grottesco Suburra. Prevengo subito l'ovvia obiezione che anche il meno capace di voi, che ne so, un Laszlo qualsiasi, potrebbe porre, e cioè che uno di questi 4 film non è propriamente un film per bambini. E io sono tutto sommato d'accordo, effettivamente Inside Out è un film per adulti più che per i piccini, perché non è semplice mostrare i meccanismi della mente dell'uomo. Effettivamente il regista, quel grande Doctor, personifica le emozioni di dentro, badate bene, sottolineo di dentro, con un radicalismo che impressiona e commuove. Ma parliamo seriamente di una cosa. Cosa accomuna questi film? Beh, strano a dirsi, tutti questi film rappresentano la gestione da parte di un gruppo di personaggi sui generis di uno spazio, che sia la grotta dove i Minion si rifugiano al seguito del tirannosauro, che sia la mente gestita dalle emozioni di Inside Out, che sia l'hotel del titolo di Hotel Transilvania gestito da mostri come il Lupo Mannaro, il Conte Dracula, Frankenstein, la Mummia o il Magnifico Blob, o da ultimo che sia la gestione del villaggio da parte degli omini grigi di Suburra, che già dal titolo ricorda le mitiche cittadine di tanti cartoni animati come il villaggio dei Galli di Asterix e Obelix, o la Paperopoli di Gastone e Paperino, o il villaggio dei Puffi, Pufflandia. È così, il cartone cui si ispira di più Suburra sono proprio i Puffi, un villaggio dove piove sempre, dove le creature si rifugiano sotto le case e i funghetti e hanno ognuno la propria caratteristica piatta. Ognuno è un personaggio carattere. Così c'è il grande Puffo vestito di bianco che inizialmente si dimette, l'emozione mi coglie perché si tratta di un personaggio dal nome Puffo, simpaticamente chiamato Pepe, Pope, Papa, ora non ricordo bene, e poi c'è Puffo Brontolone, detto Puffo Samurai, che vuole tutto, e poi c'è Puffo Politicone che si crede al riparo da critiche e arresti essendo un parlamentare, e poi c'è Puffo numero 8, e poi c'è Puffo Spadino. In fondo, come ho detto, anche il più complesso Inside Out personifica le emozioni, c'è la gioia, la tristezza, la rabbia, il disgusto, la paura, e nel film tutte queste personificazioni sono alla ricerca della felice crescita del personaggio, mentre in Suburra questi Puffi grigi pensano sempre al denaro, al potere, alla patatina delle varie puffette, oltre alle polverine magiche che si trovano nel bosco di Pufflandia. Ma torniamo all'analisi tecnica dei cartoons. nei coloratissimi Minion domina il giallo, in Inside Out i colori pastello delle emozioni, e poi c'è il tratto deciso e simpatico di Hotel Transilvania, e infine la fotografia grigia, gotica da Sin City o da Gotham City di Suburra, in cui sbalazzano i mantelli degli eroici protagonisti come il cattivo samurai con il suo trench che sembra un po' Batman, insieme alle epiche citazioni di Gomorra come i puffi malviventi che vengono uccisi dentro i centri di bellezza mentre fanno la sauna e le lampade, e poi le frasi, oh ragazzi miei, le frasi sono proprio da cartone animato. Sei stato tu? No, è stata Pufflandia, è stata Roma. I tuoi referenti non esistono più, possiamo comprare chiunque. Oppure, tu sei roba mia. E la bellissima, tu eri, io so. Ecco, queste frasi sembrano riecheggiare le frasi di Hotel Transilvania, dove si dice, i mostri e gli umani non possono essere uguali. Oppure, noi gli umani li uccidiamo e li spaventiamo, vedete come si richiamano e si assomigliano tutti questi cartoni animati. Insomma, come dire, i cartoni si richiamano facendo tutti riferimento all'inconscio semplice, all'immaginario dei ragazzi e degli adulti bambini. Pensiamo al rapporto dei film della Pixar e nel film di Sollima. Ora riflettete bene, perché qui la cosa è seria. La Pixar ha realizzato, prima di Inside Out, il bellissimo Up, che si svolgeva come dire, al di fuori, nel mondo, mentre Inside Out si sviluppa di dentro, attraverso la compagnia di gioia, tristezza, la memoria, il subconscio e via dicendo. Ma in fondo Sollima non ha fatto la stessa cosa? Con Romanzo Criminale, Acap e Gomorra pone il malaffare di fuori, nelle strade, nei vicoli, mentre in Suburra entriamo nei palazzi, cioè Inside Out, entriamo dentro nei palazzi, che siano questi sacri o politici, religiosi o comunali, insomma. Per non parlare poi del parallelismo con Hotel Transilvania, badate bene, è così semplice che è quasi banale. In Hotel Transilvania i morti dell'hotel vengono portati fuori da mostri. Ora, chi ha visto Suburra non può non notare che anche lì i morti dall'hotel vengono portati fuori dai mostri. E da ultimo il parallelismo con i Minions, dove gli esserini gialli sono alla costante ricerca del male, del furto, del delitto, e cercano un potentissimo cattivo. Esattamente quello che succede in Suburra, dove gli esserini grigi dei Casa Monica sono alla costante ricerca di un padrone, e come i pasticcioni Minion, che sono rumorosi, molesti, fanno casino, anche i Casa Monica, così sono un po' pasticcioni, burloni. E allora voglio chiudere, ragazzi, perché una voce di dentro mi dice di chiudere. Insomma, la frase cult del film Suburra è questa: sta per venire tutto a galla. E beh, è pienamente realizzato in Hotel Transilvania, quando si attappa, quando Frankenstein e Blob attappano il cesso. Sta per venire tutto a galla. Per concludere, insomma, con Suburra il cartone su Chi Comanda Roma avrà presto un sequel, e sarà un sequel a 5 stelle, e non solo stelle del dizionario Mereghetti, purtroppo, ma proprio sul governo della città, visto che il titolo del film è un acrobatico e temerario spin-off della grande favola di Pinocchio, e cioè Il Grillo Parlante. A quel punto sì che ne vedremo delle belle. Gira in rete un teaser del Grillo Parlante che combatte con i Minion Casa Monica, perché ragazzi miei, sarà pure un cartone Suburra, ma vedere come hanno ridotto Roma questi figli di puttana ci fa proprio male, perché Roma è la nostra capitale. Noi vorremmo continuare a volergli bene, e vorremmo quasi tornare al periodo, quello dell'immobilità, della stabilità, dove non cambiava nulla, dove forse comandava la DC, ma Roma ci piaceva ancora, e noi eravamo a casa alle prese con le pugnette su Candy Candy o Lady Oscar. Fatti un po' a masturbare un po' con i Casa Monica e con i Minion. Ora non so, io non ci riesco, non so voi. Arrivederci, ragazzi miei.
Grazie mille, professore. Che tristezza,
che bel pezzo,
tristezza
bel
finale.
Pezzo, tristezza finale.
Palate.
Visto che nella tristezza finale è anche entrato Marco della Torre. Quindi
salutiamo, bravo.
Benvenuto,
caporunner.
Ragazzi,
ecco, io.
Volevo omaggiare Suburra, citato adesso dal nostro professore, poi ne parleremo ancora. Quindi mettendo un pezzo non di Suburra, ma bensì di un altro film. Si parla di Amabili Resti, ma perché? Perché c'è.
È un omaggio.
C'è Rachel, c'è Rachel in entrambi i film, e soprattutto perché è un omaggio.
No, no, nessuna scena. Così è un omaggio a Bertolucci.
E allora vai, metti il pezzo e godiamoci. Non tutta, dai, magari accorciamo un pochino. Brian Eno, questa è Baby's on Fire.
Baby's on fire. Better throw her in the water. Look.
Traumfabrik.
E ritorniamo qui al bar tra le birre e popcorn, mentre il buon Hans Delbrück esibisce le foto della prole dal suo cellulare. Complimenti, perché questo l'ha fatto bene. Noi ci colleghiamo subito con Alessandro Marinelli del collettivo Mirata Invisibile, perché ci introdurrà un ragionamento sulla strana onda del cinema greco. Alessandro, ci sei?
Sì, ci sono. Buonasera Giacomo, buonasera agli ascoltatori di Radiofonica.
Benvenuto.
Dunque, sì. Grazie. Vi parlo appunto in qualità di presidente dell'associazione Mirata Invisibile, che è un collettivo di ragazzi e ragazze umbri nato all'inizio di quest'anno, che ha come obiettivo quello di promuovere diciamo, la cultura cinematografica nel nostro territorio e sostenere un po' la più ampia diffusione possibile di una coscienza critica sia vivace e solida sul linguaggio cinematografico, sulla sua evoluzione e sulle diverse forme con cui si sta declinando nella nostra contemporaneità. Dicevo, la nostra attività è consistita principalmente nella realizzazione di eventi di varia natura, dalle serate singole, eventi a tema. Poi abbiamo fatto dei cineforum con presentazione a cadenza periodica, con presentazione e dibattito coordinati da noi del collettivo, finché arrivo appunto al nostro evento più significativo e complesso e più impegnativo, che è appunto quello attualmente in svolgimento presso il Postmodernissimo, che approfitto anzi per ringraziare a nome di tutto il collettivo per l'opportunità che ci sta insomma regalando, e per anche il coraggio che mostrano nel scommettere in manifestazioni di questo tipo, a cui il pubblico magari non è così abituato. Quindi dicevo, siamo a metà più o meno percorso.
Perché, scusa Alessandro se ti interrompo, sì, perché avete centrato lo sguardo proprio sulla Grecia in questo momento?
Sì, abbiamo centrato lo sguardo sulla Grecia, diciamo soprattutto seguendo due direttrici. La scelta è caduta su questo paese sia per la motivazione politico-sociale che lo vede al centro dell'attenzione internazionale per le note vicende legate alla crisi, sia perché in concomitanza di queste ragioni la cinematografia greca ha visto il fiorire di, negli ultimi 7-8 anni di una vera e propria nuova corrente, corrente che alcuni chiamano all'inglese Weird Wave, facendo riferimento al tono un po' grottesco e surreale di molti dei film di questo movimento artistico, un tono che anche nella programmazione che abbiamo noi fatto con questa rassegna ha visto in maniera più o meno accentuata a seconda dei registi, insomma, e della loro espressività, diciamo. La rassegna nostra è iniziata il 6 ottobre con il film di Elina Sigu, di Eternal Ritorno Anthony Sparaskevas, proseguita con September, Luton, che c'è questa sera per l'ultima replica, ma quello che è più importante segnalare è l'evento di domani, l'evento speciale che a partire dalle 8.45 vedrà la presenza di due ospiti con cui cercheremo di animare un dibattito introduttivo sul tema quando la crisi di una nazione diventa la crisi di un intero sistema. Gli ospiti saranno Dimitri Delionanos, il corrispondente della TV e della radio pubblica greca, e il critico Leonardo Persia, collaboratore di riviste come Rapporto Confidenziale. Con questi due personaggi, diciamo, cerchiamo di raccordare alle due direttrici di cui facevo riferimento prima, sia quella politico-sociale e quella più strettamente cinematografica. Cercheremo di, insomma, dare un quadro a questa nostra retrospettiva, questo nostro focalizzarci sulla Grecia, sia dal punto di vista diciamo quindi politico, economico, e sia da quello insomma artistico, cinematografico. Cercheremo anche grazie a loro. A seguire ci sarà il film Mavro Livadi, che approfitto per segnalare a tutti coloro che ci ascoltano e consigliarlo, perché è un film molto bello che al cinema credo renda moltissimo, poi perché diciamo che è un film visivamente davvero accattivante, davvero potente. Sul soggetto anticipo solo che, diciamo, è un film a carattere storico, ambientato per gran parte in un convento fortificato, davvero suggestivo, quindi invito veramente tutti a venirlo a vedere, perché vale la pena. Il regista Vardis Marinakis, grazie a questo film, che era suo primo lungometraggio, ha fatto il giro di diversi festival internazionali, Palm Springs, Siviglia, Chicago, insomma ha girato vari festival, ha ottenuto un ottimo successo. Sembra sia in produzione con un altro film attualmente, quindi
ci auguriamo di vederlo presto. Dunque, senti Alessandro, sì, noi ti ringraziamo per la tua il tuo prezioso approfondimento. Ci vediamo domani sera al Postmodernissimo e speriamo che gli ascoltatori ci raggiungano in questa serata così importante. E niente, proseguite fino al 30, giusto?
Sì, proseguiamo fino al 30. Per chi non potesse domani venire, ci sono comunque in replica anche dopodomani e venerdì lo stesso film di domani alle 7:30 invece che
Comunque sul sito del Postmodernissimo trovano tutto il programma. Alessandro, grazie tante, buona serata e buon ascolto di Bartram Fabric.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie mille.
Come è formale Lazlo Kovacs questa sera?
Stasera sono stato redarguito dal caporedattore.
Il Kovacs
devo
è intimidito. Chi è il caporedattore?
È intimidito dal tempo che scorre. Che vede la sua
Secondo me è la verità che è intimidito da Della Torre, che ultimamente è di una serietà incredibile.
Ha mangiato un panino con la mortadella nera.
Ha mangiato con una serietà.
Comunque,
parliamone.
No, dicevo che dopo questo blocco noi vogliamo mettere un briciolino di musica, ma vi anticipiamo che poi si andrà a parlare di The Lobster, film molto atteso. E quindi anche
questa sera in lingua originale, peraltro. Dunque, chiudete la radio e scappate al cinema.
Correte al cinema. E altro omaggio a Bertolucci.
Ma no, restate con noi. Via.
No, dicevo perché da prima sono
così è un omaggio a Bertolucci.
Infatti, nella soundtrack di quel film che vi dicevo, questo Amabili Resti, e ho trovato un sacco di roba bella, quindi ho detto stasera chi se ne frega, mettiamola. Queste qui, se le vuoi far partire, sono The Hollies, e questo è un pezzo talmente mitico che veramente nemmeno ci sarebbe da presentarlo. Long Cool Woman, ovviamente in a black dress.
Se no, scusa,
ma costava di. Dai,
Traumfabrik Folge 3.
Bartram Fabric Folge 3, dice la
come
nostra.
Come no.
Ebbene, come aveva promesso il nostro Laszlo, che peraltro ci ha fatto parlare di cinema greco
e per chi ci segue in diretta video avrà visto anche il balletto di Laszlo,
anche il twerking di Laszlo, che tra poco posteremo.
In realtà è una seduzione nei miei confronti
come immagine. Ma invece andiamo a parlare di The Lobster, che è in programmazione al Postmod, e il nuovo film di Yorgos Lanthimos, produzione internazionale perché Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Francia, quindi con Colin Farrell, con un cast non prettamente greco come al solito. The Lobster è incredibile a dirsi un film di fantascienza, se vogliamo, perché comunque di fantascienza distopica per di più, che è che va molto di moda ultimamente, parla di un futuro, forse di un presente.
Anche un po' dispotica.
Dispotica, forse anche di un presente o di un futuro, non sappiamo, immaginario nel quale i single vengono relegati in un hotel dove devono trovare un compagno o una compagna entro 45 giorni oppure essere trasformati in un animale. Ora, come dico
l'animale
sempre,
l'animale non ce l'hai però.
L'animale, mannaggia, gli animali più schifosi, dopo li mettiamo.
Le peggio bestie.
Come amo dire, la fantascienza e in particolare la fantascienza distopica sono quelle fatte per bene, non gli ometti verdi tout court, sono un espediente tendenzialmente per parlare dei problemi della nostra società, per parlare, per parolizzare, per stigmatizzare degli aspetti della nostra società, e in questo lui ci riesce perfettamente, perché questo film, vogliamo dire, è un secchio di allegorie sostanzialmente.
Anche troppo, a un certo punto pure, ci si capisce.
Insomma. No, scherzi a parte, ogni minimo dettaglio di questo mondo è in realtà una metafora di qualcosa che avviene nel nostro, insomma. Io devo dire che per me è stato uno dei film più belli che ho visto quest'anno. Mi ha colpito moltissimo. È bello sotto tanti punti di vista, ma iniziamo a dire la nostra, che non voglio monopolizzare.
No, anch'io dico che è un grande film. E sono uscito, io personalmente sono uscito un po' stordito dalla visione. Ho dovuto riflettere a lungo.
No,
è vero, uno di quei film che secondo me richiede una riflessione.
No, perché in quei momenti quando rifletti.
Perché Rossi?
No, stasera.
E infatti lei è confuso, non so neanche chi ha a fianco.
Scusate. Ma perché è una pagliacciata infame?
Io mi permetto di dire, di parlare di alcuni pregi che c'ha questo film, secondo me. Che
non... Dai, vabbè, parla, va, racconta.
Il primo e più evidente è che fa recitare bene, molto bene, un attore che a me non piace affatto, che è Colin Farrell. E lo fa, anzi, recitare benissimo, appesantito, è eccezionale, come sono eccezionali tutti i comprimari.
Esatto.
Da John C. Reilly a...
Vabbè, John C. Reilly è garanzia.
Ho capito,
però la recitazione in tutto il film è molto tenuta,
è
molto sottotono, volutamente, no?
Assolutamente sì. Un'altra cosa che ho apprezzato molto nel film è che quando c'è un'idea, come dire, scintillante di partenza, come in questo caso, capita spesso, purtroppo, che i film poi si perdono a un certo punto, cioè abbiano il fiato un po' corto. La genialata, secondo me, di Lanthimos e del suo fidato sceneggiatore è quello di realizzare un film che in realtà è come se fossero due film, perché esattamente a metà il film si svolge in tutt'altro luogo fisico e ragiona, se vogliamo, al rovescio.
Su questo c'ho poi sempre, una domanda che vi voglio fare.
Sempre delle stesse cose, però al rovescio. E un'altra cosa che ho notato, però questo insomma è un mio punto di vista, è che in questo mondo dispotico che viene creato, insomma, non c'è assolutamente spazio per il lato religioso, nel senso che la trasformazione, cioè la reincarnazione, è anche questa in mano agli individui, alle persone, cioè una stanza creata in cui la persona entra e diventa un animale. E anche questa cosa è molto interessante, perché è come se in realtà la religione fosse declinata attraverso la visione invece terrena.
Interessante punto di vista.
La
mia domanda
è grandissima, freca, anche da cieca.
Rachel Weisz, clamorosa. No, io ho una domanda proprio che volevo fare alla fine a Laszlo, ma a sto punto la faccio a tutti voi, perché tu hai tirato un ballo la questione. Hai parlato del fatto che sono come se fossero due film, e è un punto di forza del film. A me è capitato di leggere, e la penso come te, assolutamente. Sì. Cioè, c'è un netto distacco tra la parte ambientata nell'hotel e quella ambientata con i solitari, diciamo. Ma alcune recensioni che ho letto, in maniera totalmente trasversale, perché parliamo sia di alcuni americani che di alcuni italiani, proprio ne ho lette almeno 3 o 4 di appunti in questo senso, criticano la seconda parte e dicono che la seconda parte non è all'altezza della prima, che si perde il ritmo, più o meno con le stesse parole. Ora, il mio dubbio è: o hanno ragione, non abbiamo capito una mazza, o si copiano le recensioni?
Io quando ho detto che ci ho riflettuto, in realtà i miei dubbi riguardano proprio la seconda parte, perché dal mio punto di vista, visivamente e come è impostata, la prima parte è impeccabile. la seconda affastella molti elementi in più e quindi è come se fosse una storia nuova condensata in un tempo molto
però per me non è una cosa che gli sfugge.
No, no, no,
la prima parte è molto meticolosa anche dal punto di vista
visivo, però forse
è
anche più semplice da raccontare,
inquadrature precisissime, cose. La seconda è un po' più
però io vorrei fare una domanda a
Laszlo, che ne pensi?
Vorrei fare una domanda a Laszlo che sta fremendo.
No, ma io voglio sentire questa,
ok, poi gliela faccio.
E la tua su questo punto?
No, nel senso io non ho riscontrato questo salto, cioè nel senso è evidente che siano due stili diversi, due ambientazioni diverse, due concetti diversi anche rispetto a quella che è l'impianto del film, però non vedo due film nei film, io anzi vedo un processo continuo che è quello che compie questa Ragosta, cioè nel senso quello che compie Colin Farrell, adesso non ricordo il nome del personaggio,
non importa, i nomi poi sono sì, alcuni neanche li menziono
secondari. La cosa molto interessante di questo film è appunto questa ambientazione in cui si vive nella necessità della ricerca di una copia conforme e la ricerca della copia conforme non è sempre reale, cioè nel senso si vive in una società in cui spesso e volentieri si bleffa alla ricerca di questa copia conforme pur di vivere, e questa è una bellissima allegoria se vogliamo anche rispetto a quella che è la Grecia contemporanea, cioè dal punto di vista politico, no? Una Grecia che è stata in qualche modo ostaggio dell'Europa, ma forse essa stessa ha scelto di esserlo. Adesso non mi addentrerò in analisi politiche. Dall'altro lato troviamo invece quella che è l'ipotesi isolazionista. E anche lì ritroviamo un'altra Grecia. Nascosta dei boschi, alla vita
che però ogni
dedita
tanto
ad una vita selvaggia, che però ha bisogno
di andare in città,
ha bisogno di tornare in città mascherando, cioè nel senso ci sono delle letture infinite oltre a quelle che abbiamo già dato su questo film, legate sicuramente a quella che è che poi lo stesso Lanthimos e il suo sceneggiatore che è Eftimis Philippou, che alcuni più esperti dicono essere il Deus Ex Machina di tutto questo movimento, di questa nuova onda, diciamo che è l'intellettuale che in questi anni ha scritto più film in Grecia e la sua mano si riconosce appunto per aver dato un cambio di passo, un segno nuovo alla cinematografia.
Posso farti la domanda che volevo farti?
Sì.
Ti chiedo, all'interno di questo film doppio o unico perché... che sia, ti chiedo velocissimamente, la scena iniziale come la interpreti?
La scena iniziale è quella di lui in casa?
No, è quella della donna, si vede una quella donna precedente,
che spara.
Ah, ok, lì è molto bello, lì è molto bello. Cioè nel senso, è come dire, probabilmente è stata una donna abbandonata o lasciata e...
Non fare spoiler.
Beh, vabbè, faccio, la scena iniziale
non faccio spoiler,
dal
non
marito
faccio spoiler,
che è stato
è molto
trasformato.
Bello. Cioè nel senso, il film è molto centrato anche sullo specismo, se vogliamo. Cioè dunque, su un'idea...
Stai dicendo parole?
A caso.
Lo specismo, lo specismo è il razzismo applicato alle specie.
Nei confronti della bestia, la superiorità che l'uomo ha e manifesta e vive, eccetera, eccetera. Dunque, qui ci sarebbero tante cose da dire su questo film, anche sul simbolo della Ragosta, che proprio in una società, diciamo anche, non in una società, ma nella religione, la Ragosta è uno dei simboli degli animali proibiti, cioè nel senso è un cibo non kosher per tante nature, tutti i crostacei sono proibiti, camminano all'indietro, vengono spesso accomunati al diavolo, questo tirarsi indietro, questo sottrarsi, dalle condizioni imposte di questa società ipotetica che vive il nostro protagonista, in questo caso Colin Farrell, è molto interessante perché secondo me pone anche un segno rivoluzionario di rottura di certi schemi. E io non vi dirò niente sul film, però c'è nel senso l'interpretazione che ho dato io del film è stata tutta attorno alla figura, al simbolismo che sta dietro alla Ragosta, che non a caso è il titolo del film. Molti altri questo non l'hanno anche fatto, ma si sono appunto chi ha dato un'interpretazione politica, chi ha dato un'interpretazione diciamo legata ai sentimenti, chi ha dato un'interpretazione alla società. Certo, è un film di molte letture. La cosa interessante di questo film, che riscontro e qui la chiudo, è che questo film è un film generazionale, cioè nel senso sta spaccando a metà il pubblico, ma non per ragioni, ma semplicemente su un dato generazionale,
ma
cioè nel senso riscontro tanto interesse da parte e apprezzamento da parte degli under 40 è un rifiuto totale da parte degli over 40.
Quindi io sono fuori Italia.
Vabbè, l'ho tagliata lì, ma potrebbero essere anche over 50. Cioè, nel senso,
come, il modo di vedere il rapporto
come
di coppia,
una rappresentazione, un'immedesimazione sul rapporto di coppia.
E chiudo dicendo che è un film circolare, perché si apre con una scena che dicevamo che non è ben chiara, secondo me, e si chiude con una scena che non si capisce,
che rimane sospesa.
È un film che gira.
Questa è la caratteristica tipica di tutto il cinema di Lanthimos, su quale noi abbiamo 30 secondi a spendere.
No,
perché è interessante dire che Lanthimos è sicuramente non il capostipite temporale, ma probabilmente il regista più rappresentativo di questa onda nuova e onda strana del cinema greco. Lui conta solo 4 film: Chinetta, che non ho visto,
Kinodontas,
nel 2005, Kinodontas, che vinse a Cannes il premio come regista esordiente, anche la Camera d'Or, se non erro. Alps, che vinse la miglior sceneggiatura al Festival di Venezia nel 2011. E The Lobster, che appunto vince il gran premio della giuria al Festival di Cannes. Devo dire che insomma, per i premi che ha inanellato, è sicuramente un regista da tenere strettamente sotto osservazione.
Recuperatelo, intanto andate a vedere questo film che è bellissimo e comunque, come come tutti i grandi film, ha tante interpretazioni, ha tanti modi di essere visto e comunque sicuramente vi lascerà qualcosa. Magari se siete degli under 40 vi lascerà del disgusto,
senza generalizzare, però ho trovato.
Comunque, per chiudere, c'è una cosa, visto che parlavamo del doppiaggio in generale e noi diciamo sempre che il doppiaggio non ci piace come concetto, e ecco uno dei motivi. In questo film, a un certo punto, anzi in più di un punto, Colin Farrell canticchia una canzone. Io l'ho visto in italiano, canticchia una canzone, la canticchia con una metrica improbabile, con una voce improbabile, come sempre quando doppiano qualcuno che canta una canzone.
Doppiatori bravissimi
che non sanno cantare, ma soprattutto fanno, chiaramente chi traduce imposta delle metriche allucinanti, perché o mantieni la metrica o mantieni il significato, non è che fanno un lavoro. Insomma, io mentre l'ascoltavo dicevo: questa cosa mi ricorda qualcosa, e non capivo cosa mi ricordava. Tornato a casa, ho guardato in rete e l'ho scoperto. Se non ci fosse stata la rete, non l'avrei mai saputo. Scoperto. Ed era un pezzo.
Ma
molto...
d'altronde sono tutti bravi col
Google AI.
Non so se avete visto il film di Noah Baumbach.
No, ne parliamo in musica, perché sentiamo questo pezzo sì, bellissimo, legato anche al film dal punto di vista del significato, ma chi l'ha visto in italiano non poteva saperlo. È un pezzo del 96 di Nick Cave and the Bad Seeds e Kylie Minogue, Worldwide Roses Grow.
Via.
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river, he showed me the roses and we kissed, and the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow, she lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day.
der unsichtbare dritte.
Vorrei informare il nostro pubblico che Matteo ha appena aperto il microfono.
Chi è Matteo?
Non si sa.
Matteo, ragazzo, è uno che passato, regia.
È un nano che sta sotto.
Ma da Slakovacs, da dove viene?
Ma ragazzi, adesso parliamo del... Scusate, parliamo del cinema di domani.
Wow! Fai l'autoritario!
Del cinema di domani intendiamo le uscite prossime venture, e non potremmo non citare per le uscite prossime venture il nuovo film di Robert Zemeckis per vari motivi. Vari motivi, perché innanzitutto siamo nei giorni di Ritorno al Futuro, quindi insomma Zemeckis è il creatore della saga meravigliosa di Doc e Marty McFly. Perché il suo film precedente, non so a voi, ma a me era piaciuto enormemente, Flight. Enormemente
bravissimo,
Flight, con un Denzel Washington eccezionale,
incredibile.
Ma perché, e perché questo The Walk?
Dimmi un film di Zemeckis che non ti è piaciuto, cioè,
hai ragione,
bravo,
un grandissimo, eccezionale. Questo The Walk ne parlano molto bene, questo cavo appeso fra le due torri gemelle.
Ho
la
sentito
storia...
grandissime, la presenta da Roma, no? Adesso la festa, sì, del
esattamente,
cinema di Roma,
esattamente.
Grandissime recensioni.
Tratto dal documentario che
Man on Wire.
Bellissimo, documentario premio Oscar.
La storia di Philippe Petit. Ne abbiamo parlato al Trump Fabric.
La storia dell'imperatore dell'aria, Philippe Petit, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, che dicono essere eccezionale, non so se
come sempre
il trailer che muscoli che evidenzia, oltre alla grande interpretazione che dicono abbia fatto. Ed è la storia di questo attraversamento delle torri gemelle quando ancora c'erano, siamo nel 1974, raccontato in maniera epica come fa sempre Zemeckis. E una delle sue caratteristiche è che sembra dalla trama, dal trailer di un film, che non se ne possa cavare chissà cosa. Poi guardi un film di Zemeckis e ti rendi conto che lui ci tira fuori una storia travolgente.
Qui dal nulla quasi, cioè nel senso,
esattamente, se non... esattamente.
Dal nulla, poi vabbè. Cioè, sono un po' preoccupato per l'attore protagonista che è Levitt, che insomma.
No, Levitt è un grandissimo attore.
Un grandissimo attore.
Poi segnaliamo solo il 26, 27, 28 ottobre, prossima settimana, quindi anche se non sarebbe, noi dobbiamo parlare di quelli domani, dopodomani, ma velocemente, perché io sono un grande amante del National Lampoon, esce Se non viene a vedere questo film ammazziamo il cane, la storia del National Lampoon, che come molti sapranno, molti no, era una rivista satirica americana che poi è diventata uno dei primi fenomeni multimediali, perché è andata in televisione con Saturday Night Live con
Chevy Chase,
John Belushi e tutta Dan Aykroyd e tutto quel gruppo là, e quindi fanno questo documentario che andremo sicuramente a vedere, almeno io da solo in
quando
sala
esce?
Probabilmente esce lunedì, martedì, mercoledì prossimo.
Saremo in due, andiamo.
Saremo in due.
Chiamatemi.
Dovrebbe essere molto divertente. Io l'avevo proposto come film di Halloween per il brutto male, ma poi mi hanno cassato, ma non c'entra un cazzo. No, però a me piaceva molto.
Ma invece
questa è la settimana anche
voce del postmodernissimo. Cos'è?
No, assolutamente.
Vabbè, un film molto
questa
importante.
Questa è la settimana del Ritorno al Cinema di Marco Ponti, ragazzi. Marco Ponti.
Santa Maradona.
Andata più ritorno. Santa Maradona è un film brillante.
Meraviglioso.
Andata più ritorno è un film mediocre. E adesso, secondo me, ha fatto una grossissima cagata. Però, insomma, c'è la nostra conterranea Chiatti. Dunque,
per un attimo penso che avresti parlato bene di Marco.
Scusa, ma Marco Ponti è quello che ha fatto il film preso dal romanzo di Luca Bianchini.
Appunto, ci siamo detti.
Comunque parliamo delle cose. Parliamo delle cose importanti,
ci sono
perché
tante
ci sono
cose, ma soprattutto escono due film molto importanti, almeno così noi crediamo e speriamo di riuscire a vederli quanto prima, che sono,
dai, faccio ridere, dai,
Crimson Peak,
grande,
di Guillermo del Toro, che è un film che stavamo aspettando da un po', perché se ne parlava già da tempo. C'è Mia Wasikowska, che finalmente farà l'adulta, non più la bambina, dunque siamo curiosi di vedere anche lei nei panni
e anche
della donna
abbastanza
cresciuta, anche
ignorante,
abbastanza messa bene,
no,
a scapezzo. C'è poi l'amore di una vita di Daniele Pamparelli,
non solo suo, scusa,
Jessica Chastain, perché lui,
no, non è vero, mio amore della vita, sì, parte mia moglie, che sì, è al primo posto e ci sta
staccata,
e saluto caramente Amy Adams. Allora, se non sai queste cose,
assolutamente no, lo so, però dai, rossa per rossa, sai, mancanza di Amy Adams,
no, vabbè,
può andare anche
a me in privato, ha detto che le rosse gli piacciono tutte,
vabbè, comunque un horror,
vabbè,
un horror
comunque
di qualità.
Su Jessica Chastain
non se abbiamo dubbi,
fa un pensiero sopra,
mettiamola così,
non abbiamo dubbi, comunque un horror di qualità che aspettavamo. E poi finalmente in sala la Palma d'Oro del Festival di Cannes, di Pan. Posso dire una cosa importante? Perché Marco Della Torre, io non so se ha delle entrature nelle varie giurie internazionali, nel giro che conta, però aveva detto prima dell'inizio del
che
festival
odiar, di Pan, che Odiar avrebbe vinto,
avrebbe
è vero.
Vinto la Palma d'Oro. Vogliamo sapere perché.
Guarda, me lo ricordo.
Perché Marco è veramente un vade. Voi lo sottovalutate come sempre.
Un vater?
Un vater. Guarda che umorismo semplice.
Basta.
Ogni anno facciamo la notte degli Oscar, quello che ne becca di più.
Sì, no, ma lui è un
allora, ragazzi, dire, ragazzi.
Mi ha raccomandato, lui è sassi.
Ma perché per fare il caporunner devi avere delle qualità.
Ragazzi.
Faccio un tentativo di processo organizzato da questo signore qua, quasi a tribunale speciale.
Quindi
Torre, di qualcosa.
No, no, dico solo che Odiar mi piace molto e che ha un bello stile come regista.
Ma che stile ha? Che stile ha?
Stile. No, i film che ha fatto mi sono piaciuti molto, quello con la
Un sapore di Ruggine Ossa.
Beh, sì, Il sapore di Ruggine Ossa è un capolavoro, come è un capolavoro Un profeta.
Vabbè, allora parliamo.
Il profeta è un grandissimo
film. Quindi vedendo questi due ho detto vabbè, secondo me vince.
Se tanto mi dà tanto.
Quindi giusto. Andiamo tutti a vedere The Pan.
The Pan, che anche questo è in lingua originale, ci sarà un giorno alla settimana e speriamo che insomma farà il pieno come merita. Poi vi segnalo Fuck You Prof, una commediola tedesca di cui si parla un gran bene, se avete tempo, se
io
avete
ho sentito modo. Un gran male però.
Andatela a vedere, no? Poi come abbiamo detto, Marco Ponti con Io che amo solo te, grazie caro Marco.
E poi una cosa importantissima, una cosa...
E soprattutto, no, Dulcis in fundo, due cose a cui tengo molto, uno è il documentario The Wolfpack, che ho visto che lo fa il Cinema Zenith, sono molto contento perché il documentario è sicuramente il cinema più interessante in assoluto di questi ultimi anni. Wolfpack è un film americano di cui se ne è parlato un'infinità al Sundance, è stato acclamato, premiato, eccetera eccetera, una piccola distribuzione indipendente, la Wanted, lo trovate al Cinema Zenith, andatelo a vedere. E poi in ultimo Il ritorno al cinema, il secondo film Ascanio Celestini. Il primo,
Viva la sposa.
Il primo era un film molto bello, molto interessante. Speriamo che il secondo sia all'altezza. Lo farà il Méliès, se non erro. Dunque anche questo è un film da vedere.
Hai però dimenticato una cosa.
Sì.
Lunedì 26.
Sì.
Cosa esce in sala?
Lunedì
è una cagata pazzesca!
Assolutamente no, ma ne volevo parlare dopo in agenda di quel film.
Esce Fantozzi, diciamo.
Ah no, esce anche... i pugni in tasca di Marco Perlotti.
No, quello è un capolavoro. Io, vabbè, ma anche Fantozzi è un capolavoro. Però il 26 torna in sala.
Fantozzi. No, ma Bellocchio no.
Ormai in sala torna
Pampanelli
tutto. Intorno, dobbiamo dedicare una puntata anche su questa logica degli eventi.
Degli eventi.
Perché secondo
sì.
me l'avvento di Netflix questa roba la farà sparire.
Riflettici mentre andiamo in musica e sentiamo un pezzo tratto dal film di cui parliamo tra poco, cioè Suburra.
Che pezzo!
Pezzo fantastico! Villa Tamarra, Cesa di Chiara, festa nella notte romana. Questi sono gli M83 o M83 o
M83. C'è un albero possente.
Midnight City.
See you.
zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Bartraumfabrik.
Che ritmo, signori, che ritmo! Pezzo fantastico, come vero Pampanelli.
Beh, ma
che
me la tagliate così, però.
Te la tagliamo, te l'ascolti a casa tua e non ci rompi le palle. Citazione
su Facebook e la trovi.
Citazione.
Comunque, fai di tutto per gli essere attaccato.
Tutti bullizzano tutti.
Comunque, ragazzi, no, è per ridere. Non abbiamo detto 30 secondi. La cosa più importante, da giovedì 22 Netflix è disponibile anche in Italia.
Lo stavo per
applauso.
Dire. Si lega a questo film perché Suburra. Da Suburra verrà tratta una serie che verrà trasmessa, se così si può dire, su Netflix. Per la prima volta è stata rubata
Netflix
a Sky.
Esce con il film di Fukunaga che
abbiamo visto a Venezia.
Ma scusate, com'è la pronuncia esatta di Suburra?
Suburra. Suburra, tratto dal romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo.
Grazie.
I quali peraltro non avevano sotto mano, ci dice Travaglio in un articolo di qualche giorno fa, le intercettazioni di Mafia Capitale, e ci sono delle similitudini piuttosto
criminale. Io lessi il libro molto prima del film, sicuramente, che mi deluse tantissimo, e della serie, ma romanzo criminale, grandissimo libro fatto sui fatti della Magliana, insomma.
Esatto, no, io quello veramente non l'ho visto, la serie che tutti incensano, però Suburra l'ho visto con Hans Delbruck anche al cinema.
Ti ha dato fastidio?
Come?
Ti ha dato fastidio?
No, è stato molto bravo.
Gli ha offerti popcorn.
Suburra è ambientato alla fine del 2011, a pochi giorni dalla caduta del governo Berlusconi. Sette giorni prima, infatti c'è un countdown, c'è scritto 7 giorni all'apocalisse, 6 giorni all'apocalisse. È un film corale, non ci sono veri protagonisti, ci sono tanti personaggi che si aggirano per questa Roma, tra cui Favino che fa
Favino.
Lo fa Favino, fa il parlamentare corrotto.
Il Bifavino,
il tutto comincia da il Bifavino, non diciamo perché, il tutto comincia da una notte brava, se così si può dire, di questo parlamentare che va a letto con due escort, di cui una minorenne, in un hotel. E succede un grosso patatrac, come per usare un'altra citazione, a me cara.
Nessuna rimane incinta, però.
E nessuna rimane incinta, ma da lì diciamo c'è un effetto domino che coinvolge tante figure. E diciamo, ecco, ci racconta questa storia di politica, corruzione e criminalità a Roma. Ci sono molti personaggi che sono chiaramente simili a personaggi reali. C'è il personaggio come si chiama?
Amendola.
Che richiama un po' Carminati. C'è gli Anacleti, che sono un po' i Casamonica, se vogliamo. Insomma, ci sono una serie di allusioni. Che dire di questo film? Io parto dicendo che secondo me, nonostante io ero partito molto prevenuto, in realtà secondo me, a patto che lo si guardi come un film di genere, cioè un noir, un thriller, o come ha detto Sollima, un western, perché lui l'ha definito un western, che se vogliamo ci sta un pochino, da questo punto di vista come film di genere secondo me è un ottimo film. Diventa un po' più debole quando in alcuni punti accenna forse verso la fine un paio di volte una sorta di giudizio giudizio morale, che però ecco è una cosa appena accennata. A me tendenzialmente mi è piaciuto. Ma dite qualcosa voi, poi ci scambiamo il nostro video di Laszlo.
Io dico ad avercene film italiani così. A me è piaciuto moltissimo questo film.
Non avevo dubbi, Rossi.
Guarda, sono contento. Evidentemente mi conosci. Evidentemente mi conosci, ma voglio dire, parto da una cosa che riguarda la
mia vita. Continua a chiamarti Rossi.
Più forte di me.
No, posso dire una cosa sulla locandina? Perché quando l'ho vista la prima volta mi ha ricordato la locandina di un altro film, che in realtà mi sembrava simile. Sono andato a rivederlo e in qualche modo me lo continuo a ricordare, che Ammazza Vampiri di Tom Holland.
Madonna, è vero.
Guardate il proiettile che scende, sembrano due occhi sopra delle nuvole, e sembra l'Ammazza Vampiri
la
sopra.
Faccia del vampiro sopra la casa.
Se riusciamo a recuperarlo,
film fantastico, che se non avete visto,
clamorosissimo film. Comunque io dico una cosa su questo
Fright
film.
Fright Night, anche lì grande titolo drammatico dovuto ad acchiappa fantasmi.
Poi rifatto la cosa infame in maniera terribile. Comunque dico che è un film impeccabile da un punto di vista tecnico. Sollima è bravissimo in quello che fa. Ci sono due scene in cui la sua abilità è evidente. C'è una scena in un supermarket di una sparatoria che girato da un altro regista sarebbe stata una roba ridicola, invece è credibile. Sono credibili le interpretazioni di tutti gli attori, anche di quelli da cui non te l'aspetteresti.
Parlavamo di questo l'altra sera. Amendola
non si sposta di un millimetro dal suo ruolo, che potrebbe cadere nella macchietta dopo 3 minuti.
È facile vedere un attore, io ho detto ad Hans questa cosa, un quasi sessantenne, un po' appesantito, che normalmente fa i cesaroni con le faccette, le battutine da prima serata Canale 5, che fa quel personaggio assolutamente asciutto, secondo me significa che c'è una mano di chi dirige. Beh, però sapiente.
Amendola è anche bravo, perché sì, la seconda volta era un film che lui era dato un'interpretazione.
Non metto in dubbio Amendola, io ti sto dicendo che non è capace, ti dico che è facile, per siccome tu lo conosci sotto altri aspetti, è facile vederlo come una macchietta.
Lo vuoi far
esatto, invece questa cosa c'è. E c'è anche un altro discorso che ci è venuto in mente, un paragone inevitabile con 1992, e ci siamo detti, io e Anzi.
Davide di Stefano Accorsi.
Diretto, la differenza di regia, perché lì c'era proprio questa cosa, era l'esatto
comunque
opposto.
Comunque ragazzi siete veramente...
C'è anche la scrittura di Rullio Petraia, che nonostante si tratti di una... riduzione da un romanzo, si tratti di una storia che in qualche modo di colpi di scena non ne ha, perché è tutto abbastanza prevedibile, come al solito sanno fare il loro mestiere, ne viene fuori un lavoro, ripeto, che secondo me ha un respiro internazionale, e in Italia dire una cosa del genere non è mai scontato. Questo è il mio punto di vista.
Nulla, senza togliere nulla al grande lavoro di Rullio Petraia indiscusso nel corso degli anni, non vi apprezzo per nulla, perché siete secondo me tendenziosi, cioè nel senso
scusate, il bello di Laszlo è che
possiamo andare in pubblicità,
non dà il parere sul film, attacco ad persone. No, avete letto Schopenhauer? È proprio lui, è l'arte di avere ragione, e lui è
la questione è questa. Voi avete la puntata scorsa massacrato il povero J.T. Bulger in quel film
Whitey Bulger,
è l'unico che io non ho massacrato.
Massacrato quel film dicendo che peste corni, operazione riuscita, già visto. Devo dire che qui Solliman non ci dà niente di
sono
nuovo.
Sono paragoni,
cioè,
che non ha senso.
Su un materiale infinito come quello, appunto, che fantasioso o meno, reale o meno, che poi voglio dire è la esatta linea di continuità tra quella che è la storia di una capitale che è stata sempre invasa dal malaffare, dalla criminalità, dunque la linea di continuità che viene dalla banda della Magliana e non si è mai interrotta.
Il protagonista, l'eminenza grigia, è un discendente,
ecco,
diretto.
Appunto, ha mutato le sue forme probabilmente, ma comunque l'evoluzione è stata quella. Se prima c'era la banda della Magliana, adesso ci sono 5-6 clan che si spartiscono Roma, se la sono divisa per quartieri. Detto questo, il film a me mi ha annoiato tremendamente, perché io non riesco a seguire film, a sostenere operazioni purtroppo sorrentiniane, ma in questo Sorrentino è bravo e gli altri
basta.
Finisco il ragionamento se permetti. Sorrentino in questo è bravo, gli altri un po' meno. È un po' come Godard e i godardiani, c'è una bella differenza. Stessa roba, Sorrentino e Sorrentiani, c'è nel senso una costruzione narrativa fatta di immagini e di micro sequenze slegate l'una all'altro, che a me mi annoiano in maniera tremenda.
Cioè, io invece l'ho trovato questo impatto visivo che c'ha lui, l'ho trovato esibizionista come certe cose degli ultimi Sorrentino, molto più modesto, okay, e molto
benissimo, ma lo stile è questo, e a me non
umile.
Io non riesco ad apprezzarlo. Chiudo dicendo ottima la fotografia, straordinaria la fotografia, non so chi l'ha fatta perché non ho avuto il tempo di verificare.
Carnera l'ha fatta.
Ottima fotografia, bellissima la scenografia, degli ambienti da paura, una Roma fantasia, questa pioggia, cioè claustrofobica, che non è facile rendere una città come Roma claustrofobica, qui ci è riuscito in maniera impeccabile, però hanno sbrodolato, non so se gli sceneggiatori su tutto, su troppo, come gli aspetti
Panelli vuole parlare, siamo in ritardo.
Allora, Sollima è un regista che viene dalla televisione, fa secondo me ottima televisione, cioè televisione, stiamo parlando di serie televisive, Romanzo criminale, Gomorra, grandissime serie televisive a livello internazionale. Io non ho visto il film, ho paura che quello che dice Laszlo sia vero, cioè nel senso che marca questa cosa qui. Detto questo, ripeto, cioè avercene di soldi, mamma,
avercene di soldi, ma il problema reale, il problema reale del film, però non è il soldi,
no, ma scusa,
il
volevo finire, scusa, volevo finire dicendo che però è un problema produttivo italiano, cioè che si fanno film per il cinema pensando al passaggio televisivo.
È questo il discorso. Cioè il problema del film non è soldi, ma soldi, ma è un ottimo artigiano, come dicevo. Secondo me il problema è il materiale che ha avuto. Cioè, nel senso, il problema di questo film non è il regista, è la sua mano, si vede, si può apprezzare o meno, queste sono questioni di rara caprina. Il problema è, e mi dispiace dirlo, è la sceneggiatura. Cioè, nel senso, è impensabile che nel 2015 si fa un film su Burra in una cinematografia ormai trasformata, cambiata, e gli sceneggiatori siano quelli gli stessi del cinema politico degli anni 70.
Ma cioè, non è rilevante, dai.
Cioè, è irrilevante. Guarda che faccio questo, scusa.
Sarebbe bello, scusa, farne una puntata.
Non c'è tempo per parlare.
Un blocco della puntata.
Comunque abbiamo esordito dicendo che era cinema di genere, cioè tu fai la distinzione tra TV e cinema.
Il discorso che dà fastidio su sta cosa e che posso capire molto bene l'Aslo è il fatto che il cinema viene sfruttato come un passaggio necessario per fare un battage per quello che poi sarà la televisione, dove secondo me Sollima lì rende e dove il prodotto è pensato per
rende
quello.
Anche qui. Scusate,
no, ma sono convinto, sono convinto.
Dunque, ragazzi, no, scusa, siamo in ritardo, 30 secondi, perdiamoci su questo perché è importante. Quello che è accaduto negli Stati Uniti con la serie TV non è accaduto in Italia, non accadrà mai in Italia, perché nella serie TV che è successo? Con la crisi di Hollywood, i più grandi sceneggiatori hanno cominciato a sceneggiare per la TV perché c'erano più soldi. E la grande esplosione della serie TV americana, del serial americano, la nascita di geni come Fukunaga o altri, è semplicemente questo, un passaggio.
Fukunaga non è un sceneggiatore.
No, è un regista, appunto, ma un regista di una serie diventa grande se ha dietro degli autori. E questo è il problema del cinema italiano, è la scrittura. Non è la bravura, l'arte, perché abbiamo premi, Oscar in tutti i settori, in tutte le maestranze.
Sono d'accordo.
È la scrittura. In Italia c'è un vuoto di sceneggiatura.
Cioè,
enorme.
Ci sono pochi.
È un'occasione come questa, un film distribuito dalla Rai.
Ci sono poche porte aperte a nuovi sceneggiatori.
425 copie. Bravo il regista a far recitare anche i cani, perché lo ha fatto anche con la serie romanzo o Gomorra. Hanno perso un'occasione.
Lui è bravo a fare il suo lavoro.
Ma hanno perso un'occasione.
Ma hanno perso un'occasione, mi sembra eccessiva come cosa.
Sì, perché l'investimento produttivo su un film del genere deve trainare però tutto il cinema.
Lo vedremo. Comunque, ragazzi,
guarda,
basta, dobbiamo chiudere.
Quello siamo che accade a Sorrentino.
No, non è che siamo lunghi, c'è un altro blocco.
Il problema
è
che non volete discutere di cinema, questo è il vostro problema.
Esatto, ti rispondo una cosa. C'è solo una risposta per te. Solo una risposta che non ti do.
Sono giapponese.
È questa la risposta. Allora, prego direttore.
Allora, passiamo al prossimo blocco. Cominciamo dalla musica, perché è la nostra consuetudine. Allora prendiamo un inglese, un certo Billy Bragg. Prendiamo gli americani, ovvero gli Wilco. E prendiamo soprattutto una svedese. E che svedese! Parliamo di Ingrid Bergman come titolo del loro pezzo, che vi facciamo sentire.
Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, you're so pretty. You'd make any mountain quiver. You'd make fire fly from the crater. Ingrid Bergman, this old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, if you walk across my camera, I will flash the world your story. I will pay you more than money. Ingrid Bergman, not by pennies, dimes, nor quarters, but with happy sons and daughters, and they'll sing around Stromboli. Ingrid Bergman, this old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman.
Bad Home Fabrique.
Al cinema ieri e oggi evento speciale, il documentario dedicato a Ingrid Bergman.
Posso dire che bel pezzo dedicato a Ingrid Bergman?
Bellissimo. Puoi dirlo anche un'altra volta, dillo ancora. Infatti,
che bel pezzo dedicato a Ingrid.
Io posso dedicare una cosa ai nostri amici, sono andati a fumare.
Fallo, fallo, ti prego.
Passa, ma siete tutti rincoglioniti.
Esatto.
È l'età, è l'età.
Il documentario, manco a dirlo, si intitola Io sono Ingrid. E nasce da... È un caso raro di documentario, dal mio punto di vista, consapevole, perché è fatto con il materiale che la stessa Bergman mise da parte a un certo punto, insomma, perché i figli e chi sarebbe venuto dopo di lei potesse utilizzare nel modo migliore.
Infatti c'entra molto la figlia in questa operazione.
Rossellini, diciamo. Anche Scorsese, che se non sbaglio è il marito attuale di Isabella, è uno di quelli che si è speso molto per...
Non lo so, è il marito di Isabella Rossellini, lo sapevo.
Non è il
comunque,
secondo marito, no?
La cosa bella di questo documentario, che io ho iniziato a vedere peraltro solo in sala, come dicevo prima, e ieri al multisala, all'inizio mi stava un po' annoiando, in realtà dopo un po' ti prende la cosa, è vero.
Nel 79 ha sposato
Scorsese. Ma dopo nel 79 ha sposato Scorsese, ma poi è stata con David Lynch negli anni 90, troppi ne ha cambiati,
appunto, però dopo di quello mi sa.
Comunque, ad ogni modo, il punto è, documentario che ha la sua peculiarità, la sua particolarità nel fatto di essere fatto con degli spezzoni del materiale di repertorio principalmente girati dalla stessa Bergman, perché Ingrid Bergman, ci spiega questo documentario, era appassionata non solo, cioè, oltre ad essere una grande attrice, era appassionata di cinema proprio dal punto di vista della ripresa, perché lei ha sempre ha avuto un padre, diciamo, lei ha avuto una storia tristissima perché sua madre è morta quando lei aveva 3-4 anni. Suo padre è morto quando lei aveva 13 anni. Si apre il film con questo 1929, 14 anni, insomma, lei è del 15. Lei racconta questo anno annus terribilis, perché praticamente le muore il padre, le muoiono gli zii, amici, c'è un momento terrificante, insomma. E questo padre, a cui lei era molto legata, era molto legato a lei, anche lei lo ammira tanto, lo ama tanto, e questo padre la riprendeva, aveva una telecamera, una cinepresa, evidentemente era una famiglia benestante, perché insomma in quegli anni non era da tutti, e lei ha continuato ad andare in giro con questa cinepresa per il mondo, anche dopo, quando si è sposata, quando è andata a Hollywood, e questo film, gran parte degli spezzoni video che vediamo sono delle riprese, tra l'altro di una qualità estrema, bellissime da vedere, che vanno dagli anni 30 fino...
Tra l'altro ho letto che fra i video ci sono immagini di luoghi che io frequentavo da piccolo quando abitavo in provincia di Roma, cioè nella villa di Santa Marinella.
Bravo,
giusto?
Esatto, perché
se
quando
andavo al mare da piccolo,
quando vanno
nella villa, nella stessa
quando
villa
vanno, quando lei si sposa, quando esatto. Lei poi si sposa con Rossellini, si trasferiscono in questa villa, poi c'è un racconto, insomma,
ovviamente dopo che lui gli ha dato il permesso di andare alla villa,
ovviamente. No, la cosa bella è che viene raccontata questa donna, che ecco, io amavo e ammiravo come attrice, ho sempre associato un'immagine di Liagan, in realtà lei ha fatte quanto Carlo in Francia, ma è stata anche molto stigmatizzata ai suoi tempi, perché lei aveva un marito e sì, bellissima intanto la scena di Lazzaro che si spoglia in diretta, lei aveva il marito e la figlia, marito svedese che era il suo fidanzato di quando aveva 15 anni, lì vediamo anche delle scene, leggiamo anche delle pagine del suo diario in cui dice ti amerò per sempre, ma insomma era una storia che andava avanti dall'adolescenza. Lui ci ha fatto una figlia, si è sposata giovanissima e si sono trasferiti in America, dopodiché lei, quando è andata in Italia, prima ha avuto una storia con un fotografo, poi è andata in Italia da Rossellini, ha fatto film con Rossellini, è rimasta incinta di Rossellini. Nel 1950, chiaramente, per l'America lei era una sgualdrina. Un senatore americano è arrivato a dire: dalle ceneri di Ingrid Bergman rinascerà una Hollywood migliore.
Siamo negli anni del maccartismo.
Ecco. Quindi è una donna che ne ha passate tante. La cosa bella è che vediamo, il documentario non è per nulla geografico, perché si vede questa figura raccontata anche attraverso gli occhi dei figli, che comunque la amano tutti, però tutti dicono anche quello che hanno subito con questa madre che non era molto presente, insomma. E quindi c'è Roberto Rossellini Junior che racconta proprio di quando il padre, dopo averla lasciata, peraltro, perché Roberto Rossellini Senior l'ha lasciata andando in India, Però i soldi ce l'aveva lei, sostanzialmente la villa famosa di Santa Marinella l'hanno dovuta vendere, quindi Roberto Rossellini Junior diceva: per noi è stata come la cacciata dall'Eden, perché era un posto che amavamo. Fortunatamente la mamma si è messa con Lars, che era poi il suo ultimo compagno produttore teatrale, dal quale peraltro si è divorziata due anni prima di morire.
Sette anni prima, se non sbaglio.
Quindi insomma, che ha detto, Lars aveva un'isola in Svezia, quindi abbiamo... Però ecco, è molto interessante per chi ama il personaggio.
Posso raccontare un aneddoto molto banalotto, però molto carino. L'altro giorno è venuta al cinema una signora, al Postmodernissimo, è entrata, si è presentata e dice: beh, io perché conosco molto bene il regista di questo film, del film su Ingrid, se volete provo a mettervi in contatto, eccetera eccetera. Poi non c'è riuscita con Steve Bjorkman. Dico: ma come mai lo conosci? No, perché io sono svedese, sai, ho frequentato un po' il cinema.
Sono giapponese.
Dice poi: perché sono la figliastra di un regista svedese, non so se lo conosci. Dico: ma chi, scusa? Ingmar Bergman.
Ah beh, niente.
Cioè, ci ho avuto...
Non so se lo conosci.
Mi sono cadute le ginocchia. Io ho avuto un momento... Tu sei la figlia... Sì, ho lavorato con lui una ventina d'anni e... tutta insomma la sua seconda fase, sono molto...
Ma l'hai confermato questa cosa? Ti ha detto la solita cazzata.
No, poi si è messa...
a cui tu hai creduto.
Si è messa a parlare di Robertino, si è messa a parlare di Isabella, no? Di tutta la famiglia, perché lei ha sostenuto il progetto, perché gli ha dato una mano. Lei, vivendo in Italia, ha aiutato il regista a Cinecittà a recuperare materiali d'archivio insieme a Robertino. Insomma, parlare di queste cose con una naturalezza che io ero sconvolto e dico: cavolo. E insomma, questa sera è andata a vedere il film al Postmodern.
E vai con la pubblicità. Comunque, ragazzi, dobbiamo chiudere perché è il momento di Air Director. Però questo era un film da recuperare, un documentario. Se vi piace, se vi interessa il personaggio, ovviamente io la amavo e la amo tuttora, nonostante abbia visto che poi insomma le sue non è stata sta madre eccezionale, però
masticazia,
nonna meravigliosa. E quindi
ci ha dato Isabella Rossellini,
cioè, ci ha dato Isabella Rossellini. Di più, ragazzi, insomma. Isabella Rossellini a 15 anni era meravigliosa,
e perché adesso anche adesso
a 60 dire. Però era
vabbè, 60.
Va bene,
è un'altra meraviglia.
Direi che a questo punto passiamo la parola a Air Director, perché forse riusciamo a fare la musica in HD in tempo questa volta. Vai.
Questo forse mi preoccupa, però dai, proseguo subito. Allora, visto che parliamo di documentari,
tanto scaletta musicale eccezionale questa sera.
Eccezionale, devo dire che Lupus mi ha aiutato, perché mi hanno sfuggiti un paio di pezzi di film che lui ha visto e che nelle soundtrack accreditate non comparivano, e quindi per fortuna questo incrocio di cervelli produce ogni tanto qualcosa di buono. Comunque, dicevo, ho deciso di dedicare l'angolo musica in HD ad un altro documentario, ovviamente di tema musicale, che è nelle sale ancora in questi giorni, credo, perché c'è stato per l'uscita quella solita di 2-3 giorni e poi
Anna Smith.
Aspetta, vai.
Che è?
Vai.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar.
Smith, per favore.
È arrivato Smith
con la sua solita carica di allegria. Allora, stavamo parlando.
No, volevo dire che c'è gente fuori che sta cercando delle droghe pesantissime.
Parcheggio.
Lo so.
Ma fallo parlare che sforiamo.
Questa l'ha capita. Comunque, questo documentario è dedicato a Janis Joplin, si intitola semplicemente Janis. Dicevo, Laszlo, è ancora in sala, giusto o no? Non mi ascolta.
Sì, ancora in sala, fino a mercoledì.
Diciamolo, perché siamo anche un programma di informazione. È un film che si concentra forse sulla dimensione un po' più intima della storia di quest'artista, sicuramente tormentata, sicuramente segnata da relazioni sentimentali altrettanto tormentate, ma anche, diciamo, un'indimenticabile voce che tutt'oggi emoziona e ha richiamato al cinema tanta gente che giustamente vuole ricordarla e celebrarla.
Alla salute, ragazzi, alla salute.
Alla salute, caro Smith. Volevo quindi brevemente riepilogare quali erano altri documenti cinematografici utili a inquadrare questo personaggio che ha vissuto così brevemente. Nel 74 uscì il film Janis, titolo omonimo, di Howard Hawks, un documentario, né più né meno, come Monterey Pop, che invece ovviamente dedica una lunga un lungo racconto di questo festival della pop music che appunto si svolse nel 69 a Monterey, una delle prime occasioni in cui la Joplin insomma uscì allo scoperto come vera diva. Ovviamente, come non citare Woodstock, tre giorni di pace, amore e musica, firmato questa volta da Michael Woodlate, che è un documentario in cui è stato fondamentalmente ripreso quello che è successo in quell'occasione, in quel fine anni 60, uscì nel 70, e ovviamente oltre alla Joplin ci sono John Batts, Jimi Hendrix, Joe Cocker, David
pure
Crosby.
Io ci stavo.
Pure tu ci stai. Quello che mancava in quel film del 70 arrivò un 25 anni dopo, quindi stiamo parlando di qualche anno fa, con il Director's Cut per l'anniversario di questo film, dove c'è anche appunto un brano della Joplin che mancava nel primo, e è fondamentalmente la stessa versione allungata, sono ben 215 minuti di Woodstock, però sicuramente ne vale la pena. Non tutti sanno che un giovane Martin Scorsese fu tra i montatori di questa pellicola, quindi un motivo in più per andarla a guardare.
È ancora il marito della Rossellini,
probabilmente sì. Ma io vi volevo parlare brevemente anche di un altro film, in realtà, che come tagline ha l'incredibile storia del concerto che ha cambiato la storia.
Motel Woodstock. Bellissimo, da vedere.
Infatti,
assolutamente.
Sono
spieghiamo un attimo tagline, che cosa vuol dire.
No, perché non abbiamo tempo di spiegare.
Solo line, le facce perplessi.
Ti taggo, stai attento. Comunque, film di Ang Lee,
fantastico, grande
infatti,
film.
Basato sul romanzo autobiografico di Elliot Tiber. Quello che è carino, diciamo, forse di questa storia è che Tiber, nonostante qualche discrepanza con la realtà, ovviamente poi c'è sempre un po' di romanzo, era un giovane che a quel tempo, nel 69, stava a New York, ma aveva dei genitori con un motel in questo posto, Catskill, quindi poco distante, diciamo, dalla Grande Mela. C'aveva problemi economici, non tanto lui quanto i genitori, che stanno per chiudere questo posto, quando scoprì che gli organizzatori di un'importante manifestazione musicale non avevano l'autorizzazione per fare il concerto che volevano fare. Allora, visto che lui organizzava ogni anno un piccolo festival nel suo motel, fondamentalmente
di musica folk,
lui telefonò a quel promoter che rispondeva al nome di Michael Lang e gli disse: vabbè, ce l'ho io l'autorizzazione, vi offro il motel come base. E praticamente si vide arrivare un elicottero con questo tizio che disse: va bene,
da vedere, un film da recuperare e vedere assolutamente.
Facciamolo finire, per piacere.
Elliot dice: penso mi sia costato 8 o 12 dollari, una cosa del genere. Era una cosa molto generica, questo permesso. Diceva solo che avevo il permesso di organizzare un festival artistico e musicale. Tutto lì. Ovviamente, che successe? Che poi presero in affitto un terreno di 600 acri lì vicino, e dovevano esserci indicativamente 50.000 spettatori. Poi, alla fine, come sapete, sono stati 500.000 e più.
Più che altro c'è passata la storia.
E infatti, sono quei mitici tre giorni di pace e musica, noti come il Festival di Woodstock, e quindi questo film un pochino racconta non tanto, diciamo, il festival in sé, ma la situazione storica, il motivo per cui magari in quel momento è stato possibile fare questa cosa. Tra l'altro, nel film Pampanelli ci sono anche Paul Dano e Kelly Garner, yes, che fanno una coppia di hippie molto divertente, insomma, una cosa, infatti, quindi
Ang Lee, grandissimo regista,
assolutamente va, diciamo, recuperato, perché c'è la descrizione, certo, di ancora quella voglia di,
guarda,
di vivere,
lo spirito è sì, la cosa più bella di quel film, infatti, perché c'è uno spirito incredibile. Infatti,
facciamolo finire, per piacere.
E allora, guarda, io finisco,
posso parlare ogni
finisco
cosa?
Perché il countdown di Lupus no, è andato over, proprio ormai siamo fuori. E visto che è andato over, io direi di andare more over. Andiamo ancora oltre, giusto? E
maestro,
ci andiamo con lei, ci andiamo con Janis Joplin, e questa è la sua more over.
You say that it's over, baby. Maybe you can't.
giapponese.
Facciamolo venire per piacere.
Dai, faccio ridere, dai.
Dai, Evanna.
La radio, il cinema, incitano continuamente il giovane alla dissolutezza morale più complessa.
Farlo, ma siamo in ritardo clamoroso come al solito, tanto per cambiare, e dobbiamo interrompere questa persona meravigliosa che è Janis Joplin per una persona bruttissima che però rispettiamo nella sua veste di agendario settimanale, Laszlo Cover.
Allora, cominciamo velocemente dal Cinema Medias, dove domani per l'appunto ci sarà l'evento celebrativo di Ritorno al Futuro. Ne abbiamo parlato, non andiamo oltre. Comunque al Cinema Medias questa settimana, dal 22 al 28, trovate in programmazione il pomeriggio Hotel Transilvania 2, un film d'animazione, sono un po' antico, di cui si parla moltissimo, andatelo a vedere.
Me viano i brividi, me viano.
La sera, per fortuna, viene programmato anche in città, ne abbiamo parlato prima, l'ultimo film, il nuovo film di Ascanio Celestini, Viva la sposa, che spero sia bello come lo era il precedente. In programmazione invece...
Qual è la
pecora nera?
In programmazione invece al Cinematografo Sant'Angelo, La vita è facile ad occhi chiusi, un film spagnolo di David Trueba, dove siamo nel 66, pieno regime franchista, un professore che usa le canzoni dei Beatles per insegnare l'inglese ai suoi alunni viene a sapere che John Lennon si trova in Almeria
e
da lì parte la storia del film. Almeria. Al Cinema Zenith abbiamo detto questa sera in corso la retrospettiva, la rassegna dedicata all'Età d'Argento, curata dal nostro mitico professore Andrea Fioravanti, e spero che sia una serata fantastica per tutti quanti.
Grande.
In programmazione c'è Suburra, ma da giovedì si aggiunge a Suburra per l'appunto The Wolfpack, ne abbiamo parlato e ve lo consigliamo. Il 26, lunedì, I pugni in tasca, oltre che nelle multisale.
Il ragazzotto oltre un po' calvo, chi sarà? C'avevo anche questa.
Oltre che l'uscita in sala,
la faccio sentire dopo.
Questo invece lo trovate nelle multisale non cittadine, ma della Suburra Perugina, che sono
Suburra,
Luci di Centova e In The Space a Corciano. Lì troverete anche il buon
Fantozzi.
No, è che ero, quando ti sento dire Cinema Zenith, sai cosa penso?
Siamo con Alice Rohrwacher al Cinema Zenith.
Penso a sta cosa qua.
Che emozione! Che emozione. Allora, programmazione del postmodernissimo, la faccio molto breve. Questa settimana abbiamo
la fa molta e la fa breve.
Quando lui c'è di mezzo la Rohrwacher non capisci più un cazzo.
Secondo me quando c'è di mezzo il postmod, ma
perdo il controllo.
Ragazzi,
prosegue.
Dai, vabbè, parla, va, racconta.
Prosegue il film greco The Lobster di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell, gran premio della giuria al Festival di Cannes, ancora una settimana di programmazione, andatelo a vedere.
Come si chiama il regista?
Yorgos Lanthimos.
Comunque un tipo di esperienza che non ci interessa.
Assolutamente. Si affianca a questo in programmazione La Palma d'Oro del Festival di Cannes, The Pan di Jacques Audiard, film caldeggiato da Torre, e dunque lo andremo a vedere assolutamente.
Forza. È un grosso filosofo.
Siamo alla settima settimana di programmazione, un film da vedere e rivedere, e c'è ancora gente che non lo ha visto.
Io.
E che chiama continuamente al cinema per dire lo fate, lo proseguite, lo devo vedere, lo devo vedere, lo devo vedere. Stiamo parlando di Non essere cattivo di Claudio
Bravo.
Polvere.
capolavoro da rivedere anche domattina.
Un'altra settimana anche per il bambino che scoprì il mondo di Alè Abreu, un'animazione fantastica, fuori dal consueto, fuori da quello di cui siamo abituati. Ricorda moltissimo, qualcuno ha detto, i disegni e le illustrazioni dei libri di Gianni Rodari. Spero che il buon Pampanelli possa vederlo.
Rodari.
Possa vederlo e giudicarlo per noi per la prossima puntata del Bartolon Fabric. Vi segnalo, ovviamente,
i veloci di ieri, di domani, di dopodomani.
Domani sera, ce l'hanno detto i ragazzi di Mirada Invisibile, al Postmodernissimo, la rassegna Utopia con uno degli ultimi. Uno degli ultimi e nuovi appuntamenti della rassegna, per l'appunto, e poi la mitica, fantastica rassegna curata, realizzata, pensata dal nostro amico che ormai non viene più in trasmissione da tanto tempo, dunque dovremmo rimanere.
Anche se l'hai chiamato continuamente.
Simone stasera. Rossi! Lunedì 26.
Aperto poi a tutte le esperienze.
Assolutamente sì, soprattutto alle spalle del fuoco. Lunedì 26, serata dedicata alla voce letteraria della Repubblica Democratica Tedesca, Christa Wolf. Dunque vi invitiamo assolutamente a partecipare. Ci sarà lo studioso germanista Riccardo Concetti, che spero ci sia, perché questa rassegna ci ha dato un po' di buca ultimamente.
Scusami, è domani sera?
No, questo è lunedì 26.
Scusa Smith, la risata sardonica si fa così.
26.
È la tua poi.
Dopo l'incontro letterario dedicato a Christa Wolf, la programmazione, la proiezione del film Der geteilte Himmel, Il cielo diviso, del 1964 di Conrad Wolf, ispirato al romanzo omonimo dell'autrice Christa Wolf.
Se arriva la
pellicola. Viva la DDR, viva la libertà
e viva il Mönchengladbach.
Viva la libertà.
Ma finiamola la vergogna.
No, assolutamente no. Andiamo avanti, signori, io ho concluso.
Abbiamo finito.
Bravo,
assolutamente.
Bravo.
Allora a sto punto io vi saluto, vi vado a vedere The Martian, quindi come al solito.
No, film bellissimo, soprattutto al 26esimo minuto.
Spoiler, non ne dubito. Il programma è stato creato da Laszlo Kovács.
Però quel finale un po' così. Finisce male.
Hans Derbrucker, director, Lupusione, noi tutti quanti. Grazie a Fabrizio Cruciani, alla vocalista tonica Martin Capotente, agli ospiti che non ci sono. Vabbè, c'è Pampanelli, c'è Della Torre, c'è Smith.
Mancava poco così.
Tenete duro, è ancora martedì. Noi andiamo a fare un festino a base di eroina con due escort in un hotel per singoli con regole molto severe. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto andatevene tutti al cinema!